Uomini e profeti, dialoghi, con Alberto Melloni.
Una buona giornata da Gabriella Caramore, io sono qui ora per presentare soltanto la nuova serie di Uomini e profeti. Come già sapete, ne abbiamo parlato ieri a Fahrenheit, non sarò più in conduzione. E a questo riguardo voglio ringraziare tutte le persone che stanno scrivendo con grandi manifestazioni di affetto e ringraziarli anche perché senza il loro non solo affetto ma diciamo l'intelligenza di questi ascoltatori non avremmo potuto in questi anni forse reggere così a lungo. Ma come dicevo ieri, continueremo appunto la nostra serie suddivisa in sabati e domeniche. Il sabato continua la forma dei dialoghi, non avremo conduttori di professione ma autori veri e propri, presenterò subito il primo, si alterneranno di mese in mese, quindi staranno per 4-5 mesi, 5 settimane al mese, offrendo così, l'idea è stata quella di offrire una varietà maggiore di incontro e di dialogo con gli ospiti che continueremo ad avere. La domenica invece non dialogo ma monologo, nel senso di lezioni vere e proprie. Di volta in volta avranno ovviamente un andamento diverso a seconda dell'autore che sarà presente, e cioè affidiamo a un autore il compito di riflettere per noi, anche questo per un mese, quindi per 4 o 5 domeniche, su uno dei grandi nodi culturali, religiosi, sociali che il nostro tempo eredita, e già sappiamo come tutte queste categorie siano intrecciate tra loro. Domani, domenica, inizia la sua serie Massimo Cacciari sul destino d'Europa, un destino che così si prospetta molto malinconico, ma dobbiamo capire che cosa è successo nel corso di almeno 2 millenni o forse più. Oggi invece allora iniziamo i nostri sabati con Alberto Melloni, che è qui con me e che saluto.
Buongiorno,
e tra poco gli lascerò.
Buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Melloni. Alberto Melloni è studioso di cristianesimo, a noi interessa perché conosce bene tutta la storia cristiana, ma proprio in quanto ne conosce il passato capisce che i problemi di oggi non sono così nuovi, no? E quindi riesce a snodare bene, a capire bene, ad avere un quadro chiaro della situazione del presente.
Non è detto così chiaro, però proveremo a renderlo meno oscuro o forse meno semplice, meno semplicista.
Ecco, Melloni dirige tra l'altro la Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna, che è l'istituto più prestigioso che abbiamo in questo ambito, forse direi proprio l'unico, forse l'unico in Europa. Ecco, brevemente ci vuole anticipare di che cosa dunque parlerà in queste puntate con i suoi ospiti?
Sì, io pensavo che una delle cose su cui potremmo provare a riflettere in questo mese di ottobre è il tema della libertà e di come le nostre idee di libertà vengono oggi messe alla prova dalle esigenze della fede. Le libertà della fede, le libertà nella fede e le libertà dalla fede, che sono delle questioni che intrigano la nostra cronaca anche. Veniamo dalle settimane in cui si è discusso violentemente attorno a questo divieto ad indossare il burkini nelle spiagge francesi, episodio che ha suscitato una grande discussione in tutta quanta Europa, dando da un lato la sensazione che ancora una volta il problema di comandare alle donne quello che devono fare sia una questione che ci riguarda molto da vicino e nella quale siamo tutti quanti messi alla prova, e dall'altro la preoccupazione che non sia ancora una volta il corpo delle donne ad essere l'oggetto di una vessazione, in questo caso fondamentalista, limitando la loro libertà. Però sono le cose appunto di cui da oggi in poi vorremmo un po' discutere e parlare.
Questo mi sembra di capire che sarà principalmente il tema di oggi, e poi nelle settimane successive lo declinerà anche in relazione a diversi momenti della storia, a diverse situazioni nel mondo. Allora vi lascio all'ascolto di questa puntata di Uomini e Profeti con Alberto Melloni e i suoi ospiti, e a risentirci, e grazie a tutti.
Io ringrazio Gabriella Caramore. Faccio solo notare che questo inizio di una nuova stagione dei profeti cade nell'ultimo Shabbat del 5776, per cui approfittiamo per fare fare gli auguri a Gabriella e a tutti quanti grazie. Quelli che ci ascoltano per un buon 5777 che incomincia lunedì con Rosh Hashanah, e incominciamo questo anno nuovo con appunto una riflessione su questo tema della libertà. E avremo degli ospiti quest'oggi che ci terranno a discutere di questa tematica, e saranno dei giuristi, perché in realtà la questione con la quale ci misuriamo è esattamente quella. Prima di ascoltarli abbiamo uno stacco musicale, ascoltiamo un brano di Rachid Taha, un esponente del pop algerino, e un suo rap che si chiama Tekidwa.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi?
N'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
il y en aura, il y en aura. T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? De la bavure
et décollé au mur,
et dans ce tas d'ordures,
y aura-t-il toi, y aura-t-il moi,
y aura-t-il toi, y aura-t-il moi, y aura-t-il les langues de bois, des ailes en tout cas, y en aura, du sang qui coule, y en aura pas.
T'es qui toi, t'es qui moi,
t'es pas qui, t'es pas quoi,
t'es qui toi, t'es qui moi,
mais toi, t'es qui, t'es quoi. Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi, y aura-t-il les langues de bois, des ciels en tout cas, y en aura, du sang qui coule, y en aura pas.
Eccoci di nuovo. Come dicevo, il tema di questa puntata vorrebbe essere una riflessione sui problemi, i dilemmi, i dubbi che vengono quando si riflette sul rapporto fra libertà ed esperienza religiosa. L'esperienza religiosa come tale è un esercizio, in un certo senso, supremo della libertà, quello col quale un uomo, una donna accettano delle doverosità superiori, come si dice in gergo, esattamente facendo uso della propria libertà, decidendo di usare o non usare delle cose con la loro libertà. Al tempo stesso, la libertà della fede comporta il fatto che in molte comunità religiose, vale per l'ebraismo, per il cristianesimo, per l'islam, alcune di queste norme si prestano ad essere interpretate come lo strumento per limitare la libertà di qualcuno, in molti casi spesso la libertà delle donne. E c'è stato, nel corso degli ultimi due secoli soprattutto, una grande discussione, una grande polemica, una grande battaglia per fare in modo che la libertà dalla fede diventasse anche un modo per emanciparsi da quelle che erano costumanze, usi, regole che venivano percepite, non a torto, come vessazioni della libertà femminile. Noi siamo ritornati dentro questa discussione in vari momenti negli ultimi anni, ma quest'estate soprattutto con un episodio che è diventato molto, molto famoso. Una stilista australiana, musulmana, ha inventato un costume per consentire alle donne musulmane osservanti di poter andare in spiaggia e fare il bagno, e un po' scherzosamente l'ha chiamato burkini per fare il verso al più famoso bikini. E in Francia si è deciso che l'uso di questo abbigliamento dovesse essere vietato sulle spiagge, perché rappresentava una forma di ostentazione fondamentalista, un'espressione della dominazione di una cultura fondamentalista sulle donne, che quindi le donne andavano liberate costringendole a togliersi il burkini. Scherzosamente una vignetta di un giornale americano diceva che stavamo dividendo il mondo in due parti, una parte in cui alle donne è vietato svelarsi e una parte in cui il mondo in cui le donne è vietato velarsi. Si domandava dove era la parte del mondo in cui le donne hanno la loro libertà ed autonomia. Allora, di questo ho chiesto di parlarne a due studiosi importanti, Susanna Mancini e Vincenzo Pacillo, che credo sia in linea con noi. Buongiorno Susanna.
Buongiorno, buongiorno Alberto.
Buongiorno. E buongiorno Vincenzo Pacillo.
Buongiorno, buongiorno Alberto e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Susanna Mancini è una studiosa delle questioni che riguardano esattamente i diritti religiosi e le questioni di genere, insegna anche alla Università Cardoso a New York, e Vincenzo Pacillo insegna diritto ecclesiastico all'Università di Modena Reggio. Domanderei prima di tutto alla professoressa Mancini se ci potesse aiutare a capire com'è, da dove viene e come si esprime questa esigenza di tante comunità di fede permette di scrivere sul corpo delle donne le proprie leggi morali.
Ma guardi, questa è una caratteristica veramente di tutte le società, dai diritti più primitivi ai diritti più sofisticati della nostra epoca, questa tendenza proprio del diritto a scrivere fisicamente sul corpo delle donne i propri codici morali è una tendenza che si riscontra ovunque, no? La riproduzione, i vestiti, lo status giuridico delle donne sono molto presenti e i clash culturali quasi sempre, effettivamente quasi tutti i clash culturali, perlomeno una grande parte dei clash culturali sono proprio dei clash che hanno a che vedere col corpo delle donne, no? Le mutilazioni dei genitali, i vestiti delle donne, i matrimoni precoci, eccetera. E questa vicenda del coprire le donne o dello scoprire le donne è anche una vicenda che negli incontri culturali è molto presente, perché tutta la storia della colonizzazione sia in Egitto che in Algeria è una storia in cui il problema di svelare le donne, di togliere il velo alle donne musulmane, è sempre uno di questi desideri che i colonizzatori portano avanti. C'è un bellissimo scritto di Frantz Fanon, no, che dice: in Algeria i francesi cercano di imporre alle donne di svelarsi, perché il velo rappresenta una resistenza proprio alla cultura del colonizzatore. E oggigiorno mi sembra che siamo tornati a una dinamica di questo genere, queste leggi, no, francesi, che hanno imposto prima alle ragazzine a scuola di andare senza velo, poi alle donne di andare senza il velo integrale nel 2010, e oggi questa lotta al burkini, sono di nuovo dei modi in cui chiaramente si adopera il diritto per cercare di imporre la morale, diciamo, imperante, comune alle donne che appartengono alle minoranze religiose.
Le chiedo un'altra cosa, professoressa Bancini, ma come mai noi diamo per scontato che quando una donna usa una parrucca per coprirsi i capelli a New York perché è un'ebrea osservante, o decide di andare in un convento cristiano e di indossare il velo, usa della libertà, e invece diamo per scontato che quando lo fa una donna musulmana che si converte o che pratica la propria religione, la donna musulmana è quella o vessata o stupida? È una questione di pregiudizio, è una questione di disparità di caratteri o cosa?
Ma guardi, questo è un punto molto interessante. Io quello che credo è che ci sia, c'è sicuramente una questione legata al pregiudizio. L'islamofobia è un fenomeno molto complesso. L'uso, della retorica femminista nel discorso islamofobico è sicuramente anche un dato che attraversa le culture europee, l'abbiamo visto noi in Olanda, in Belgio, in Francia, in Italia e in Spagna meno, ma comunque questa idea di caricare l'Islam di significati patriarcali è molto presente in Europa. L'idea proprio di costruire l'Islam come un altro patriarcale per eccellenza, in modo tale da non pensare che poi in realtà il patriarcato ha un'origine che va ben oltre quella religiosa, è un dato culturale che attraversa tutte le nostre società, pensiamo appunto anche alla violenza contro le donne, che non è sicuramente un fenomeno religioso. Quindi io credo che il problema del pregiudizio nei confronti dell'Islam qui sia molto presente. Il problema naturalmente poi del fare i conti con le donne velate in altre culture è un problema che si è posto però anche in maniera diversa nei tempi. Per esempio ci sono state delle correnti sia nel femminismo cristiano che in alcune correnti del femminismo tedesco che hanno costruito le donne ebree anche comunque come vittime di un patriarcato. I tempi sono cambiati, il pregiudizio si è trasferito da una comunità esotica ad un'altra.
Ecco, prenderei quest'ultimo riferimento che lei faceva per fare una domanda a Vincenzo Pacillo. E il velo, il coprirsi il capo, ma anche l'indossare la kippah per i maschi ebrei o i vescovi cristiani, rappresenta l'adozione di un simbolo religioso. Come mai nella nostra società questa questione dei simboli è diventata così importante, per cui le religioni non difendono più e non vengono più attaccati in quelle che sono le loro convinzioni politiche, i loro spazi politici, ma su delle questioni che molto spesso hanno a che fare con questa dimensione dei simboli? Professor Pacillo.
Professore, questa è una questione abbastanza che secondo me coinvolge una serie di questioni connesse. La prima è che noi abbiamo avuto per diversi decenni l'idea che a un certo punto la religione fosse stata confinata, almeno in Europa, nella sfera privata delle persone, quindi fosse fondamentalmente un affare privato. L'uso del simbolo chiaramente è qualcosa che rimette in discussione questa distinzione tra pubblico e privato nella religione, perché chiaramente il simbolo occupa evidentemente lo spazio pubblico. E questo in situazioni in cui la laicità viene percepita, penso ad esempio alla situazione francese, come una sorta di depurazione dello spazio pubblico dalla religione, questo chiaramente crea dei problemi, perché lo spazio pubblico viene riempito di nuovo dall'elemento religioso e qui si crea qualche problema. Secondo me la seconda questione è che tutto sommato noi forse stiamo diventando sempre di più una società aniconica, cioè una società che in qualche modo rinuncia ai simboli, o li ritrasforma, li ridefinisce, ma sicuramente l'idea di una società in cui il simbolo è al centro della vita di relazione, questo non c'è più. E questo in qualche modo ci fa riflettere e ci induce probabilmente a pensare che esistono delle appartenenze forti che riutilizzano, si riappropriano dello strumento simbolico, e in qualche modo questo crea dei problemi per quello che riguarda la nostra percezione di quelle appartenenze. Credo che questo sia forse il problema fondamentale.
Sì, e la questione dei simboli però mi porta a fare anche un'altra questione su cui vorrei risentire ancora la professoressa Mancini. E nella nostra società aniconica c'è una ossessione, una preoccupazione che riguarda lo spazio pubblico. Lo spazio pubblico che diventa anche e soprattutto lo spazio educativo. Come si fa a fare in modo che lo spazio pubblico nel quale vengono trasmessi valori, principi, conoscenze che hanno una funzione pedagogica, educativa, che devono portare all'esercizio delle libertà, possa essere regolato decentemente, in modo che da un lato un bambino o una bambina non vengano nell'ambito pubblico, per esempio quello della scuola, vessati in quelli che sono i loro diritti, i loro usi, i precetti, per esempio quelli alimentari, e dall'altro fare in modo che questo spazio pubblico sia quello nel quale, nella dimensione educativa, ciascuno possa apprendere qualcosa di più del rispetto dell'altro, conoscendolo. E lei, che si occupa molto di diritto comparato, ci spieghi un po' come funziona questa questione sul piano internazionale e se c'è una differenza fra i modelli che vengono implementati all'interno dell'Europa e fuori dall'Europa su questo tema?
Ma guardi, io penso che il problema a fondo della domanda che lei mi pone sia un dibattito abbastanza sterile che si è sviluppato negli Stati Uniti e che poi è arrivato ovviamente in Europa da circa metà degli anni 90. Il dibattito è fondamentalmente ruota intorno alla domanda: ma devo difendere come donna i miei diritti oppure la mia cultura religiosa? Come se la cultura religiosa e i diritti in uno Stato liberale non potessero essere insegnati appunto dalle scuole come perfettamente compatibili. Quindi l'idea di dover abbandonare la propria cultura religiosa perché altrimenti non si è più libere, nel senso della libertà liberale proprio, che noi pensiamo faccia parte di quel nucleo fondamentale che si insegna appunto a scuola alle generazioni giovani che poi dovranno diventare i cittadini del domani, no? Quelli che voteranno nei nostri sistemi domani, è secondo me fondamentalmente l'errore proprio concettuale, intellettuale che è stato fatto intorno a questo dibattito. Il Canada, visto che lei mi chiede di altri modelli, mi sembra che offra un modello molto interessante di convivenza multiculturale, in cui al centro del sistema c'è proprio questa idea che tutti gli individui nella sfera pubblica hanno diritto a veder valorizzata la propria cultura, cioè tutte le culture hanno valore. Poi nel contesto della Costituzione bisogna ovviamente fare una continua negoziazione in modo tale che ci siano dei valori che poi valgono per tutti, intorno ai quali ci si ritrova come cittadini, però nel rispetto delle culture. Quindi non abbiamo mai problemi di simboli religiosi nelle scuole canadesi, non abbiamo problemi di veli, non abbiamo problemi di bambini Sikh che possono portare, no, il loro pugnale rituale, il kirpan a scuola, non abbiamo mai avuto questo tipo di problemi. Se li abbiamo mai avuti, le corti hanno risposto sempre che il multiculturalismo è il valore intorno a cui ruota proprio tutto il sistema canadese.
Volevo chiedere un'altra cosa su questo al professor Pacillo. Susanna adesso diceva le corti, e naturalmente questo tipo di questioni passano fatalmente dai tribunali. Spesso nel momento in cui si va in tribunale con una questione per o contro qualcuno o qualcosa, che i temi affiorano. Ma questa non è l'unica dimensione in cui noi viviamo queste questioni. Il professor Pacilli ed io insegniamo in un ateneo, quello di Modena Regio, dove noi abbiamo, per fortuna nostra, un buon numero di studentesse e di studenti musulmani. Le studentesse si riconoscono di più perché vengono velate, e la domanda di sapere che queste nuove generazioni di musulmani e di musulmani pongono rappresenta, credo, uno strumento indispensabile per la libertà futura, per non essere semplicemente gli oggetti, diciamo così, di una compassione giuridica dall'altro, ma a essere anche invece i soggetti di un'affermazione delle proprie istanze, dei propri diritti e forse anche di conoscenza delle proprie tradizioni, no?
Assolutamente. Io credo che ci siano una serie di considerazioni anche su questo da fare. Quando si va davanti a una corte, davanti a un tribunale, è chiaro che siamo già nel patologico, cioè queste questioni, chiaramente ci sarà sempre bisogno di tribunali, ma la risoluzione più diciamo migliore per questo tipo di questioni dovrebbe essere fatta a monte dei tribunali, e quindi all'interno di spazi che siano degli spazi in qualche modo in cui c'è un rispetto dei diritti altrui, un rispetto delle culture altrui che è in qualche modo spontaneo, che non ha bisogno di un giudice che risolve la controversia. Da questo punto di vista è piuttosto complesso in Italia questo discorso, perché, come ben noto, noi non abbiamo una legge organica sulla libertà religiosa, una legge generale sulla libertà religiosa. Noi abbiamo una serie di norme di carattere costituzionale che in qualche modo garantiscono in maniera molto chiara la libertà religiosa, ci sono le norme del Consiglio d'Europa, ci sono le norme dell'Unione Europea che ci garantiscono in qualche modo assolutamente la libertà religiosa, ma queste norme, non avendo un'applicazione diretta all'interno di una legge sulla libertà religiosa, passano inevitabilmente dalle corti, cioè sono le corti che in qualche modo poi devono concretizzare queste norme, che essendo norme di carattere generale hanno bisogno poi di una specificazione nel caso concreto singolo. D'altra parte esistono però anche tutta una serie di buone pratiche che in qualche modo garantiscono la convivenza interculturale, per esempio penso alla nostra università, ma penso anche a tante realtà, penso anche alla scuola pubblica, in cui alla fine si riesce a garantire comunque ugualmente, senza passare attraverso il momento patologico del giudizio di fronte al giudice, il rispetto per le identità e per le culture altrui. Perché il problema, secondo me, è anche questo, cioè noi quando parliamo di veli, parliamo indubbiamente di religione, però parliamo di una cosa molto più complessa, parliamo di una questione che riguarda l'identità della persona, riguarda la cultura della persona, riguarda quello che la persona è. Il velo è sempre qualcosa con cui una donna musulmana comunica qualcosa, nel senso comunica un'appartenenza, comunica un suo essere nel mondo, comunica un suo relazionarsi con me, che comunque sia è un qualcosa che in un'ottica prima di tutto di simpatia umana, prima che di diritto, io comunque sono in qualche modo vincolato a rispettare. Nello stesso tempo c'è anche l'obbligo di rispettare per esempio la scelta della donna musulmana che, pur rimanendo musulmana o non essendo più musulmana, decide di svelarsi. Perché noi abbiamo anche di fronte delle ragazze donne che veramente decidono di appartenere, di essere musulmane, nella scelta però che deve essere assolutamente libera di non indossare il velo. Quindi c'è, secondo me, l'esigenza prima di tutto di garantire questi spazi di libertà all'interno di una cornice che sia una cornice che in qualche modo specifichi con chiarezza i diritti all'interno di una legge che sia una legge generale, una legge organica, e d'altra parte di buone pratiche che insomma consentono all'interno di quelle che sono le comunità in cui le persone vivono di godere del rispetto della propria identità e della propria libertà in maniera piena.
Sì, e la cosa che mi pare viene a galla da quello che voi dite è una questione che credo percorrerà il nostro mese di ottobre, ma percorrerà, temo, anche i prossimi anni del nostro paese, dell'Unione Europea. Cioè, da un lato, come fare a tenere insieme quello che nell'esperienza di fede è irrinunciabile. Noi oggi abbiamo fatto gli auguri di Rosh Hashanah agli ebrei che non ci ascoltano, perché se sono osservanti hanno la radio spenta e non sapranno mai del nostro augurio per il 5777, ed è giusto che sia così. E al tempo stesso, come si fa a tenere insieme il problema delle persone che vogliono abbandonare quell'esperienza di fede? L'Europa un secolo e mezzo fa aveva inventato, con una parola francese, una risposta molto efficace ed efficiente per regolare i rapporti fra credenti ed ex credenti, era la laicità, quella cosa che consentiva in una società in cui una parte consistente di popolazione smetteva di essere cristiana, di vivere una condizione di parità e di eguaglianza, regolata in modo diverso nei vari paesi, ma ispirata a questo principio, definito in Italia da una famosa sentenza della Corte forse un principio supremo, anche se non è scritto nella nostra carta costituzionale. L'equilibrio fra queste due cose è una questione molto, molto delicata e molto importante. C'è una cosa che volevo ancora chiedere alla professoressa Mancini. Se noi guardiamo oggi al panorama europeo, noi vediamo che le leggi di laicità e di libertà religiosa, i sistemi di libertà religiosa del nostro continente sono molto diversi. Si va appunto dal sistema francese, che è quello in cui la religione, la laicità si comporta come se fosse una specie di religione di Stato. I nostri ex membri dell'Unione inglese hanno la regina come capo della Chiesa, in alcuni paesi c'è una protezione addirittura confessionale all'interno delle grandi di leggi fondamentali. Però al tempo stesso abbiamo la sensazione, forse non immotivata, di essere in Europa dentro un sistema unitario di libertà, di avere qualche cosa che, pur avendo tanti limiti, pur essendo vulnerabile a quelle che sono le pulsioni islamofobiche e quelle mai sopite dell'antisemitismo di questo continente, rappresenta nel suo insieme un valore di libertà. Questo su che cosa si fonda dal punto di vista giuridico? Qual è il percorso giuridico comune che ci ha portato ad avere una sensibilità che, pur articolata in tanti modi diversi e con tante pecche dall'una o dall'altra parte, però rappresenta una cosa con la quale tutti quanti ci sentiamo di doverci misurare e la quale ci sentiamo in un certo senso indebitati, perché in fondo è meglio la libertà religiosa nostra di quella forse meno declamata e di sicuro non praticata di altre parti del mondo.
Vede, noi dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo sicuramente capito come europei che avevamo bisogno di avere un sistema unico, sovranazionale, che ci garantisse non solo dalla tirannia delle maggioranze interne, ma proprio anche dalla perdita di noi stessi, che è testimoniata dall'Olocausto e dai sistemi fascisti, che proprio negavano l'idea stessa della dignità dell'essere umano in quanto tale, proprio anche al di là del fenomeno religioso. Abbiamo un sistema comune di diritti, il Consiglio d'Europa, abbiamo la Corte dei diritti dell'uomo, al quale gli individui si possono rivolgere quando gli stati membri non soddisfano la tutela dei diritti. Il problema però è che noi abbiamo avuto, che come dice giustamente lei, la libertà religiosa è declinata abbastanza diversamente nei paesi diversi dell'Europa, quindi questo sistema comune dei diritti un po' scricchiola. La Corte dei diritti dell'uomo fa quello che può, ma molto spesso finisce con il piegarsi un pochettino alle esigenze degli stati. Quindi noi, per essere chiari, abbiamo avuto delle risposte non soddisfacenti. Per esempio, nel caso francese, la Corte dei diritti dell'uomo ha sempre assecondato questa lettura della laicità, come dice lei, no? come un'altra religione di Stato, cosa che invece non ha fatto rispetto ad altri paesi. La nostra libertà sicuramente in Europa è una libertà preziosa, però è una libertà che ha bisogno, con i milioni di musulmani che hanno in un qualche modo reso così meno omogenee le nostre società, ha bisogno di essere veramente ripensata. Noi, la laicità, come ha detto giustamente lei, è un fenomeno che si è sviluppato internamente a stati fondamentalmente cristiani, quindi è facile che la libertà dalle chiese cristiane però accontenti poi la popolazione che è di cultura cristiana. La nostra difficoltà oggi è quella di integrare nella sfera pubblica religioni che non hanno, comunità religiose che non hanno la stessa esperienza di separazione. Questa è la grande sfida, credo, per la libertà europea.
Grazie. E adesso vi prego di rimanere con noi, di ascoltare con noi Geoffrey Oryema, un ugandese emigrato in Inghilterra, scoperto da Peter Gabriel, che salutiamo, e che canta Exil, una canzone sulla guerra e contro la guerra. Poi riprenderemo, se avete ancora un po' di tempo, la conversazione con Susanna Mancini e con Vincenzo Pacillo.
latin kobango, mi latin kobango, mi latin kobango. Kuti kuti, kuti yepi, unulweny gi ngomya.
Ecco, stavamo ascoltando Exile di Geoffrey Oryema, è un cantante poeta ugandese che ha cantato il sentimento dello straniamento dell'immigrato in fuga dalla guerra. Stiamo parlando della libertà religiosa e della libertà dalla fede, della fede e nella fede, con Susanna Mancini, una studiosa di diritto comparato, di gender, law and religion, come si dice in gergo, con Vincenzo Pacillo, che è professore di diritto ecclesiastico all'Università di Modena e Reggio Emilia. Susanna Mancini, quando abbiamo incominciato ad ascoltare Oryema, ci stava parlando del modello europeo e delle posizioni della Corte nel modello europeo, e su questo volevo riprendere il discorso con Vincenzo Pacillo su una questione che ha riguardato anche l'Italia, una questione dibattutissima, vessatissima e forse anche un po' oziosa, che era quella che riguardava il crocifisso nelle scuole, perché noi abbiamo per regolamento scolastico il crocifisso, un crocifisso di quelli sul modello di Guido Reni, quelli con un velo pudico a coprire la circoncisione di Gesù, appeso nelle scuole come parte dell'arredamento scolastico, e sulla questione se questo simbolo esposto nelle nostre scuole rappresenti un elemento di cultura, di fede, una vessazione, una cosa di libertà, c'è stata una discussione che si è solo apparentemente assopita appunto dopo una serie di sentenze europee. Forse, professore, lei ci può aiutare a ricostruire un po' questa vicenda?
La vicenda sì, la vicenda è una vicenda piuttosto, si è, tra virgolette, insomma, trascinata per diversi anni, nel senso che la questione del crocifisso in Italia è appunto regolata da un regolamento, cioè da un atto non normativo, non da una legge, voglio dire, da un regolamento, quindi da un atto che non è sindacabile di fronte alla Corte Costituzionale. Quindi quando la questione sulla compatibilità tra esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato è stata posta di fronte alla Corte, la Corte ha detto fondamentalmente due cose. Io non posso decidere su questo regolamento perché io decido sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge, non posso decidere sui regolamenti, ma nello stesso tempo in un passaggio, un inciso piuttosto forte, dice comunque in ogni caso non si può considerare l'esposizione del crocifisso come un obbligo. Finito l'iter di fronte alla Corte, ai giudici italiani con la decisione della Corte, quindi tornata la palla al Tribunale amministrativo che in qualche modo aveva deciso quindi sulla compatibilità della disposizione del crocifisso col principio di laicità, sulla base poi tra l'altro di motivazioni proprio di carattere storico-culturale, la questione è andata di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che anche qui ha avuto due decisioni, una prima e una seconda decisione, non possiamo parlare di una decisione di appello, ma insomma una seconda decisione che poi è diventata quella definitiva, mentre nella prima appunto si affermava l'incompatibilità dell'esposizione obbligatoria del crocifisso con un sistema fondato sulla libertà religiosa altrui e sulla principio di non discriminazione per motivi di religione. Nella seconda decisione, la Grand Chambre della Corte Europea ha detto no, in realtà la compatibilità esiste, ma l'ho fatto con delle motivazioni che sono delle motivazioni su cui si è abbastanza discusso, perché la Corte sostanzialmente non ha ripreso né l'argomento storico, né l'argomento culturale, né l'argomento in qualche modo teologico che era stato avanzato da alcune parti per giustificare la presenza del crocifisso. Sostanzialmente la Corte ha detto il crocifisso è come l'attaccapanni che ha in classe, cioè è un simbolo totalmente passivo. Siccome il sistema scolastico italiano garantisce in maniera sufficiente la libertà di religione, la non discriminazione per motivi di religione e quei valori quindi che sono in qualche modo necessariamente connessi al rispetto delle diversità religiose, il fatto che esista un arredo, ecco questa è un po' la parola giusta, che sta sul muro, non crea un pregiudizio per coloro che creano, che credono che sono appartenenti ad altre fedi o non appartengono a nessuna fede. E questo ovviamente pone qualche interrogativo, perché da un lato ha depotenziato completamente tutte le motivazioni di carattere appunto storico, culturale, teologico che erano state proposte anche in sede giurisdizionale per giustificare la presenza del crocifisso nelle aule, quindi in qualche modo ha completamente depotenziato la figura simbolica del crocifisso. E dall'altra parte la questione rimane tutto sommato aperta, perché comunque la Corte Costituzionale ha evitato di pronunciarsi sulla base del fatto che questo tipo di imposizione è scritta all'interno di un regolamento, appunto, ma se fosse stata scritta all'interno di una legge la decisione sarebbe stata diversa. Come avrebbe fatto in qualche modo la Corte a giustificare la compatibilità dell'esposizione del crocifisso col principio di laicità, che non dimentichiamo, è un principio, come diceva giustamente lei precedentemente, supremo dell'ordinamento costituzionale, quindi un principio che in qualche modo è base e pilastro di tutte quelle che sono le stesse norme costituzionali che sono in qualche modo destinate a regolamentare il fattore religioso in Italia e la sua estrinsecazione. Quindi questa è una questione che tutto sommato rimane aperta e è chiaro che nel momento in cui fosse una legge a disciplinare la questione, probabilmente la questione tornerebbe al primissimo momento.
Ed è una questione, lo chiede Susanna Mancini prima di andare verso la nostra conclusione, che alla fine mette in campo, credo, un altro soggetto che non abbiamo molto citato in questa nostra conversazione, e cioè la realtà delle comunità di fede, perché l'esposizione del crocifisso in una società come la nostra, nella quale le comunità cristiane, sia quelle cattolico-romane che quelle valdesi e metodiste che quelle ortodosse, sono state estremamente solidali ed aperte davanti alle difficoltà e alle pene provate dagli immigrati musulmani in questo paese, cambia di significato. Il crocifisso esposto in un paese che avesse un confessionalismo illiberale al proprio interno, lo stesso tipo di simbolo, lo stesso tipo di cosa avrebbe un altro significato.
Anche se sa, questo problema se i giudici possono o non possono attribuire dei significati ai simboli religiosi è un problema che sta diventando parte delle difficoltà che abbiamo nel tutelare la libertà religiosa in Europa. Uno dei problemi delle sentenze che così bene stava appunto spiegando Pacillo è proprio questa pretesa, diciamo, del giudice di andare a sindacare se il crocifisso abbia un significato culturale piuttosto che un significato religioso. Tra l'altro il giudice italiano a un certo punto dice sì, in chiesa ha un significato religioso, mentre fuori dalle chiese ha un significato generale culturale. Questo poi i giudici cercano di farlo anche quando si parla del velo islamico, il velo islamico simbolizza la soggezione delle donne, simbolizza invece la liberazione delle donne. È una cosa che a me piacerebbe che fossero le comunità dei fedeli a poter continuare a definire che cos'è il loro simbolo, a non vedere, diciamo, questa pretesa statale ad imporre oppure a vietare simboli a seconda delle sensibilità, che poi finisce molto spesso con l'essere una sensibilità puramente maggioritaria.
Certo, questo mi pare che sia il punto decisivo nell'esperienza di fede, nell'uso della libertà che consente di adottare, abbandonare una fede religiosa. La dimensione più essenziale è quella interiore, quella assolutamente invisibile, quella del cuore. Uno si copre il capo, ma quello che c'è nel cuore suo rimane sempre scoperto. Uno può mettere un crocifisso e avere dentro sentimenti che sono quelli più diversi, e la inviolabilità di questa sfera rappresenta, credo davvero, una delle garanzie più alte della libertà di tutti e delle libertà di tutti. E su questo, ringraziando ancora una volta Susanna Mancini e Vincenzo Pacillo, vorrei dire un'ultima cosa prima di darvi appuntamento a sabato prossimo. Qualche mese fa Papa Francesco ha accettato il premio Carlo Magno dell'Unione Europea. Un premio, come dire, dal titolo leggermente imbarazzante. Carlo Magno non era esattamente un esperto di diritti religiosi e di libertà religiosa. Però quel premio dato dalle alte autorità dell'Unione Europea è stata l'occasione per Papa Francesco per fare una rapida inversione a U su un ritornello che era stato molte volte ripetuto all'inizio di questo secolo, nel momento in cui si stava discutendo la Costituzione europea. Come forse molti ricorderanno, Giovanni Paolo II si era impegnato con molta energia per far sì che nel preambolo della Costituzione si dicesse che l'Europa aveva delle radici cristiane. Su questo tema delle radici cristiane successe un mini pandemonio, perché dire radici cristiane e basta voleva dire dare come per scontato che quello che era accaduto con la Shoah aveva davvero cancellato l'ebraismo dalla storia europea. E allora si incomincia a dire le radici giudaico-cristiane, con un trattino in mezzo o senza trattino, espressione altrettanto ambigua che evocava le leggi razziali. E poi alla fine non si fece niente, non venne menzionata questa espressione delle radici cristiane, si parlò in modo generale delle radici spirituali, filosofiche e religiose dell'Unione. La cosa finì lì, con qualche protesta, qualche lagnanza da parte delle autorità religiose, soprattutto cattoliche. Ricevendo il premio Carlo Magno, Papa Francesco ha fatto una specie di punto a capo, lettera maiuscola, piuttosto radicale, perché ha detto che le radici dell'Europa sono tante: c'è quella cristiana, c'è quella ebraica, c'è quella islamica, naturalmente, c'è quella dell'illuminismo, quella dell'ateismo. Ma ha detto che la radice comune dell'Europa è la radice di un'Europa che deve essere fatta di diritti e di libertà. Diritti e libertà che ai cristiani tocca annaffiare con i loro sentimenti evangelici. Cioè, esattamente come ci ricordava poco fa Susanna Mancini, con le cose che vengono dall'interiorità e dall'intimo delle persone. Questo credo sia il problema della società pluralista in cui viviamo e di quella pluralista in cui vivremo domani, cioè fare in modo che ciascuno possa trarre dal proprio tesoro, dal proprio patrimonio interiore, dalle proprie convinzioni più profonde e irrinunciabili, quello che alimenta i diritti e le libertà di tutti, e cercare di capire che quello che non alimenta i diritti e le libertà di tutti è difficile che si possa dire che ha un valore irrinunciabile o che viene dall'alto. Su questo continueremo a riflettere nelle prossime settimane, perché questa sensazione che noi tutti abbiamo di essere davanti a delle sfide particolari è molto sensibile, molto vissuta, e crea dell'ansia, qualche volta anche delle paure, e le paure sono sempre delle cattive consigliere. Per oggi ci fermiamo qui. Io ringrazio Gabriella Caramore, che mi ha assolto dal delitto di caramoricidio, del quale molti ascoltatori di Uomini e Profeti su Facebook si sono lamentati. La ringrazio della sua indulgenza, è un anno giubilare, lo prendo per buono. Ringrazio Fabrizio Paccioni, che ci ha assistito dalla regia, e vi do appuntamento a sabato prossimo.
Uomini e Profeti, dialoghi, con Alberto Melloni. Uomini e Profeti è un programma di Gabriella Caramore, a cura di Paola Tagliolini, regia di Benedetta Caldarulo, consulenza musicale di Cristiana Munzi. Per riascoltare le puntate e scaricarle in podcast, il nostro sito www.uominieprofeti.rai.it. Per scriverci, uominieprofeti@rai.it.